Radio Giornale.
Buongiorno da Veronica Lippi, ancora pioggia durante la notte nella Svizzera centrale, sale velocemente il livello del lago dei Quattro Cantoni che in giornata dovrebbe esondare. In Germania si sta cercando di capire l'entità delle devastazioni di ieri, ci sono decine di dispersi ma si fatica ancora a contattare centinaia di persone. E il dramma arriva in un momento politico delicato per il paese che a settembre andrà al voto per scegliere chi succederà a Angela Merkel. Dimissioni a sorpresa del presidente di Raiffeisen, Gila Schapp, coinvolto in alcune inchieste, avrebbe dovuto riportare il sereno dopo lo scandalo Vincenzi. In apertura ci occupiamo dunque ancora della situazione di laghi e fiumi. Il livello delle acque continua a aumentare, soprattutto per il lago dei Quattro Cantoni. Stanotte nella Svizzera centrale ha piovuto abbondantemente, come ci spiega Maria Iannuzzi.
Svitto, Uri, Lucerna, Glarona, è in questi cantoni dove stanotte è scesa ancora molta acqua. A Svitto le autorità hanno dovuto chiudere diverse strade, così come nel canton Uri, dove la martoriata Axenstrasse è bloccata dalle prime ore del giorno a causa di pericolo di frane. Solo in mattinata sarà chiaro qual è la reale situazione nella zona. Cresce piuttosto velocemente in queste ore il lago dei Quattro Cantoni, in cui si riversano fiumi e ruscelli di tutta la regione. I servizi di controllo parlano di un aumento di circa un centimetro ogni ora, il che significa che in mattinata il bacino potrebbe esondare. Le acque hanno già invaso ieri le strade di Stans e a Lucerna si è pronti a chiudere ponti e strade nelle prossime ore. Mancano infatti solo 4 centimetri alla critica misura di 434,90, che segna appunto il momento in cui il transito sarà vietato ai pedoni. La situazione non è invece peggiorata nel canton Berna, dove i laghi di Bienne e Thun restano stabilmente sopra il livello di guardia. In serata un forte temporale ha provocato l'esondazione di alcuni ruscelli nel canton Schaffusa, dove numerose cantine e garage sono stati allagati. Oggi in compenso non sono previsti temporali estesi.
Ed ora andiamo in Germania, che lo ricordo è il paese più colpito da questa ondata di maltempo. In Germania si continua a cercare dispersi nei Länder, in particolare nei Länder del Nord Reno-Vestfalia e della Renania-Palatinato. Le inondazioni hanno finora provocato una sessantina di morti, ci sono ancora molti dispersi. Walter Raue, sei collegato con noi, comincio con il chiederti un quadro della situazione. In queste ultime ore le precipitazioni hanno dato tregua e quante persone mancano all'appello?
Ma mancano all'appello diverse persone, soprattutto nella zona di Bad Neuenahr, Ahrweiler, una cittadina termale dove le autorità non riescono a rintracciare 1300 persone, che probabilmente però non sono rintracciabili per via, diciamo, dell'interruzione della comunicazione delle reti di telefonia mobile. Le piogge nelle zone alluvionate hanno perso nella notte ad intensità, almeno dal cielo non cade attualmente nuova acqua, ma lo stato di emergenza e di calamità ovviamente resta altissimo. A Treviri, al confine con Lussemburgo, è stato evacuato nella notte un intero ospedale e un ospizio per anziani per lo straripamento del fiume Mosella. Ad ostacolare ulteriormente le operazioni di salvataggio è stato qui il blackout elettrico. Molti pazienti sono stati trasferiti in elicottero in altre cliniche. 200.000 persone sono ancora senza corrente elettrica da ieri e in molte zone del Nord Reno-Vestfalia e della Renania-Palatinato sono interrotte, come avevo detto, anche le reti telefoniche, sia quella terrestre che mobile. Sull'altopiano dell'Eifel intanto ha esondato la diga del Rurtal. Per oltre 3.500 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni. Più a sud, a Wangen, nell'Algo e non lontano dal lago di Costanza, è straripato un torrente che ha allagato un intero quartiere. I danni sono incalcolabili e nelle due regioni le bandiere oggi verranno issate a mezz'asta in segno di lutto per le vittime di questa alluvione.
Questi gli ultimi aggiornamenti, ma le intemperie, Walter, rilanciano anche il dibattito politico sui cambiamenti climatici. In un momento particolare per la Germania, lo ricordiamo, a settembre infatti si voterà.
Sì, certo, in queste ore drammatiche molti leader politici riscoprono il tema dell'ambiente e dei mutamenti climatici. Primo fra tutti il governatore del Nord Reno-Vestfalia e candidato alla cancelleria per la CDU, Armin Laschet, che ha definito i nubifragi come una conseguenza diretta dei mutamenti climatici e del surriscaldamento del nostro pianeta. È chiaro a questo punto che dobbiamo premere sull'acceleratore per salvaguardare il clima, ha detto Laschet. Dobbiamo fare di più e dobbiamo farlo prima, ha aggiunto il leader leader del Partito Cristiano Democratico, che finora però non poteva certo essere considerato come uno dei precursori della salvaguardia dell'ambiente. Al contrario, la sua è una regione mineraria che per decenni ha estratto il carbone e prodotto energia con centrali a combustione fossile. E i Cristiano Democratici, come anche i loro alleati di governo del Partito Socialdemocratico, hanno sempre salvaguardato in fondo gli interessi delle grandi case automobilistiche tedesche, frenando ad esempio a livello europeo la limitazione delle emissioni di anidride carbonica o opponendosi per decenni e fino ad oggi all'introduzione in Germania di limiti di velocità sulle autostrade.
Insomma, il maltempo, i cambiamenti climatici fanno irruzione pesantemente nella campagna elettorale in Germania. Tra l'altro anche vicino alla Germania, in Belgio, si fa i conti con le intemperie. È salito infatti a 11 il numero delle vittime accertate dopo le inondazioni e le violente piogge che hanno toccato in modo particolare la provincia di Liegi. In queste ore la pioggia anche lì si è placata e le condizioni meteo dovrebbero migliorare. E tra l'altro Angela Merkel sta affrontando la situazione da Washington, dove si trova per il suo ultimo viaggio da cancelliera. Impegno comune per difendersi dall'aggressione russa, consolidamento dell'alleanza transatlantica, ma anche disaccordi sulla questione del gas. Questi sono stati i temi del suo incontro alla Casa Bianca con Joe Biden, riferisce il nostro corrispondente Emiliano Boss.
Entrambi d'accordo sulla necessità di contenere Vladimir Putin, ma le prospettive di Biden e Merkel divergono, e non di poco, proprio sul gasdotto Nord Stream 2 tra Russia e Germania. Una scelta ragionevole e conveniente, secondo i tedeschi, un errore geopolitico e uno scacco all'Ucraina, secondo gli americani. Anche sulle relazioni tra Europa e Cina le visioni non coincidono affatto, eppure i buoni amici possono essere in disaccordo, ha affermato Biden ricevendo la cancelliera. La pensiamo diversamente, ha risposto lei in modo cordiale. L'amicizia tra i due sembra solida, persino ostentata. Merkel ha chiamato più volte caro Joe il presidente americano. È il quarto inquilino della Casa Bianca che incontra nella sua carriera, in quello che è il suo ultimo viaggio ufficiale qui a Washington, una sorta di commiato ormai a pochi mesi dalla fine del suo mandato. Dopo le tensioni e il gelo con Trump, il clima e le relazioni con Biden appaiono migliorate non solo sul piano personale, eppure le differenze persistono anche sull'approccio alla pandemia. Biden, che ha evitato di parlarne in conferenza stampa, vorrebbe l'eliminazione del brevetto sul vaccino anti-Covid. Merkel ha scansato la questione.
Torniamo in Svizzera ora, perché un nuovo terremoto scuote il gruppo bancario Raiffeisen, con le dimissioni presentate ieri a sorpresa dal presidente del consiglio di amministrazione Guy Lachapelle, che lascia per la fine del mese. Le motivazioni sono, per sua stessa ammissione, personali. Ce ne parla Antonella Krützer.
Eletto nel 2018 per riportare finalmente serenità nel gruppo Raiffeisen dopo lo scandalo che aveva colpito l'ex direttore generale Pierin Vincenz, Guy Lachapelle è costretto a sua volta a dimettersi. Nei suoi confronti, come riferito dal gruppo Tamedia poco prima che si presentasse alla stampa ieri sera, sono state sporte due denunce penali. Una denuncia riguarderebbe accuse di stalking, la seconda invece lo chiamerebbe in causa per aver trasmesso, quando dirigeva la banca cantonale di Basilea, delle informazioni potenzialmente confidenziali relative al diritto borsistico. Un errore che ha ammesso pubblicamente.
Ich habe einen sehr großen Fehler gemacht. Diesen werde ich nun bitter bezahlen müssen.
Ho fatto un errore molto grande che pagherò a caro prezzo, ha detto. Lachapelle ha evocato poi una breve relazione extraconiugale che ha distrutto la sua vita.
Auf Bitten dieser Frau hin habe ich hier ein internes Dokument.
Trasmettendo un documento sulla ristrutturazione digitale della banca cantonale basilese all'indirizzo privato della donna, ha detto di essere caduto in trappola. Ad assumere ad interim le redini del CDA di Raiffeisen sarà il vicepresidente Pascal Gantenbein.
Continuano ad aumentare i nuovi contagi di coronavirus in Ticino. I casi sono più che raddoppiati nel giro di due giorni, passando dai 14 di martedì ai 37 di ieri. Dati che preoccupano il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini. Lo ha sentito Chiara Nacaroglu.
Beh, basta guardare la cronaca degli ultimi 10 giorni a vedere come le cifre sono comunque cambiate e stanno cambiando in modo veloce. Sì, certo, credo che non possiamo essere tranquilli.
Per trovare numeri simili a quelli di oggi dobbiamo tornare al 19 maggio, quando i nuovi casi di coronavirus erano 36 e le persone ricoverate 27. Oggi gli ospedalizzati sono 5. Si tratta degli effetti della vaccinazione? Ancora Giovan Maria Zanini.
Sono cifre ancora un po' piccole per poterlo dire, però una possibile spiegazione è effettivamente che la vaccinazione protegge dai decorsi gravi e quindi anche dall'ospedalizzazione.
Con l'aumento dei casi cresce anche il lavoro del contact tracing, ma come si devono comportare i vaccinati entrati in contatto con una persona positiva? Chi ha avuto il Covid negli ultimi 6 mesi e chi è completamente vaccinato è esentato dal periodo di quarantena. In caso di sintomi deve però isolarsi e fare il test. Ancora il farmacista cantonale.
Dal momento che il vaccino non protegge al 100%, se una persona che si è completamente vaccinata e che sono passati anche i famosi 15 giorni dalla seconda dose ha dei sintomi che potrebbero indicare un'infezione da coronavirus, beh, questa persona deve adottare esattamente lo stesso comportamento di una persona che non si è vaccinata, quindi deve isolarsi, deve farsi testare, aspettare il risultato del test e poi decidere di conseguenza.
E siamo allo sport, David Conti, partiamo con te dal ciclismo e da Tadej Pogačar, il giovane sloveno ieri al Tour, ancora davvero impressionante.
Buongiorno, sì, abbiamo iniziato a conoscerlo bene già l'anno scorso e la maglia gialla del Tour de France sta veramente impressionando per forza e capacità di gestione in questa edizione. Lo sloveno sta letteralmente ammazzando questa Grande Boucle. Ieri ha vinto la sua terza tappa personale, la seconda consecutiva sui Pirenei, ancora una volta davanti ai suoi avversari, il danese Vingegaard e Richard Carapaz, ora relegati a 5 minuti e 45 e a 5 minuti e 51. Archiviate le grandi salite, oggi spazio alla terz'ultima tappa, particolare attenzione a Mark Cavendish, il vincitore di 4 sprint sin qui. In caso di vittoria salirebbe a quota 35 successi al Tour, nessuno come lui. Infine nel tennis, Novak Djokovic ha confermato ieri sera la sua presenza ai giochi olimpici, mentre nel calcio saranno gli albanesi del Partizan Tirana gli avversari del Basilea nel secondo turno della Conference League.
E con questo chiudiamo la prima edizione della Radio Giornale. Buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera.